Inchiesta. Casta. Niente. Non ce la fanno. Di Tommaso Cerno, primo di Nicola e Emiliano Fittipaldi. Da mesi annunciano tagli, poi tutto rimane come prima. Dagli stipendi ai vitalizi, dai portaborse ai voli gratis. Ecco, voce per voce, i privilegi a cui la politica non riesce a rinunciare, mentre il sistema sta crollando. 30 aprile 2012. La casta è come un marinaio. Di 100 promesse fatte, ne mantiene al massimo mezza. Soprattutto quando si parla dei soldi pubblici sprecati dalla politica, di tagli annunciati ce ne sono stati mille, di fatti concreti ne sono arrivati davvero pochi. Se il premier del rigore Mario Monti qualche giorno fa ha confermato lo stop ai voli di Stato e alle consulenze per dare un esempio ai ministeri, creando una task force per sforbiciare i conti del governo, finora la sbandierata decurtazione degli stipendi è stata millesimale, e la riduzione dei privilegi sembra rimandata, sempre e comunque, alla prossima legislatura. Un flop anche l'eliminazione delle province e delle comunità montane, mentre altri risparmi milionari sono finiti in leggi da ratificare più avanti. Chissà quando, si chiedono gli italiani tartassati dalla crisi e dalle tasse anticrisi. Per i sacrifici dei politici è invece tutto un rinvio, un eterno posticipo. I rimborsi elettorali, nonostante gli scandali della Lega Nord e della Margherita, nessuno vuol farne a meno. Il dimezzamento del numero dei parlamentari, chiesto a gran voce anche da Pierluigi Bersani, già bocciato. Per ora sulla carta c'è solo un accordo tra i partiti della maggioranza per tagliare al massimo il 20% dei seggi. Le auto blu sfrecciano con i lampeggianti accesi. I politici di ogni schieramento sembrano dunque aver imparato la lezione, e per ribattere agli attacchi dei giornali e dell'opinione pubblica si sono specializzati in una tecnica, quella della dilazione, che si basa sulla strategia dell'annuncio solenne seguito da una ritirata alla chetichella. Un modo per placare l'indignazione del popolo e mantenere contemporaneamente lo status quo. Proprio così, l'Espresso ha scandagliato bilanci e leggi, promesse e dichiarazioni solenni, scoprendo che, dopo anni di polemiche su sprechi e privilegi di deputati e consiglieri regionali, i costi della casta sono rimasti praticamente invariati. Stipendi, tagli fantasma alla busta paga. La promessa di tagliare le indennità dei parlamentari è arrivata lo scorso 13 dicembre. A formalizzarla il presidente della Camera Gianfranco Fini e quello del Senato Renato Schifani, entro fine gennaio verranno sensibilmente ridotte le buste paga del Parlamento, quei 14.000 euro netti che gli onorevoli percepivano fra indennità, 11.283 euro lorde alla Camera, 11.555 al Senato, e benefit vari. Ed ecco che il 31 gennaio 2012 il Parlamento vara puntale un pacchetto di norme per introdurre l'austerity a palazzo. All'italiana, però, l'ufficio di presidenza della Camera decide, infatti, una riduzione di 1.300 euro lordi, pari a poco più di 700 euro netti. Pochi davvero, potrebbe pensare qualcuno. E invece è ancora peggio. Perché, nonostante il taglio, il netto della busta paga di deputati e senatori è rimasto praticamente identico. Come mai, nello stesso giorno della riforma è stata varata anche una novità in materia di vitalizio? Come tutti i cittadini, spiegò Fini, anche i parlamentari passano dal sistema retributivo a quello contributivo. Un passaggio che permette agli onorevoli di risparmiare un bel gruzzolo di contributi, cessando di versare obbligatoriamente una quota di stipendio all'ente di previdenza. Quanto risparmiano, guarda caso proprio 700 euro. Alla fine della fiera il saldo è zero, la stessa cifra del taglio. E così lo stipendio è salvo. Persino la commissione Giovannini, che da mesi lavorava per confrontare gli stipendi italiani con i colleghi europei, si è dovuta arrendere. I vincoli posti dalla legge, l'eterogeneità delle situazioni riscontrate negli altri paesi e le difficoltà incontrate nella raccolta dei dati non hanno consentito alla commissione di produrre i risultati attesi. Portaborse, più controlli, niente riduzioni. Tanto fumo e poco arrosto anche per i benefit. A partire dal taglio delle spese per i portaborse degli onorevoli, rispetto agli annunci di metà dicembre, che parlavano di cancellazione, si è arrivati a un compromesso. Il contributo fisso resta invariato, 3.690 euro al mese, ma solo la metà verrà erogata a scatola chiusa. Per ottenere l'intera cifra il deputato dovrà portare i giustificativi delle spese per i collaboratori. Secondo gli ultimi dati ufficiali solo un onorevole su tre si avvale di un aiutante, ma molte inchieste hanno dimostrato che i parlamentari spesso pagano il portaborse al nero. Per quanto riguarda la diaria di 3.503 euro mensili, invece, le nuove norme prevedono una penalizzazione per i fannulloni. Per incassare l'intera cifra, la grande novità è che i parlamentari dovranno presentarsi al lavoro, visto che finora non serviva nemmeno andarci a Montecitorio e Palazzo Madama. Significa che il provvedimento, almeno sulla carta, non taglia un euro dalle buste paga dei politici, ma almeno ha fatto scattare in Parlamento una mezza rivoluzione. Da febbraio, infatti, guarda caso le presenze medie in commissione sono schizzate al 70-71% a fronte di una percentuale ufficiosa. Camera e Senato non la rilevavano prima della riforma, che si attestava, stando ai resoconti delle segreterie di commissione, fra il 30 e il 40%. I più virtuosi sono i parlamentari della Lega, 80%, del PD, 79%, e dell'Italia dei Valori, 78%, con una media che vede tutti sopra il 60%, secondo il conteggio della segreteria della Camera a un mese dal taglio degli stipendi. Privilegi, treni e voli gratis, benefit e pasti da VIP. Gli infiniti benefit dei parlamentari sono ancora in piedi. Non solo le agende in pelle, il nuovo bando della Camera prevede spese per 900.000 euro, ma anche i trasporti gratis restano un must. La proposta di cancellare i viaggi a sbaffo per deputati e senatori si è infatti persa per strada. Così come l'ipotesi di dotare i gruppi di un pacchetto di biglietti a esaurimento. Alla faccia delle promesse di rigore, insomma, i parlamentari hanno mantenuto la tessera per non pagare autostrada, treni, prima classe e aerei, dove pochi volano low cost e quasi tutti preferiscono Alitalia. Anche perché così aumentano i punti freccia alata, che regalano altri viaggi a costo zero utilizzabili anche da amici e parenti. Ma non basta ancora. C'è pure il rimborso mensile per taxi e spese varie che va dai 1107 ai 1331 euro a seconda della distanza tra l'abitazione e il più vicino aeroporto. Se a Fiumicino un mese di parcheggio al Silos ai comuni mortali costa 293 euro, ai parlamentari costa 50 euro. E ancora, la tessera del CONI, che permette di entrare gratis a molte manifestazioni sportive, gli sconti sulle auto, anche del 15-20%, in alcuni musei, al Teatro dell'Opera di Roma. Mutui agevolati e prestiti di favore, al Senato Francesco Barbato è riuscito ad ottenere dalla BNL un tasso del 1,57%. Gli italiani, in media, pagano tre volte tanto. Nessuna riduzione, infine, per occhiali, massaggi, psicoterapia e prestazioni sanitarie rimborsate. Alla fine, dopo l'inchiesta dell'Espresso, che scovò gli spaghettini alle alici a 1,60 euro, a rimetterci sono stati solo i camerieri del ristorante del Senato. I prezzi sono saliti, i senatori hanno tagliato la corda, il personale è stato messo in cassa integrazione. Ex presidenti, uffici e segretari per altri 10 anni. Gli ex presidenti della Camera e del Senato fino a pochi giorni fa godevano di privilegi a vita, segreteria personale, auto blu sempre a disposizione, un ufficio riservato. L'ondata anticasta ha costretto al taglio dei benefit, che non sono stati cancellati del tutto, come in molti chiedevano, ma sono stati ridotti a soli 10 anni, che si conteggiano dalla fine del mandato. Con una eccezione, però, per gli ex presidenti eletti deputati nella scorsa o nell'attuale legislatura, i 10 anni decorreranno a partire dalla fine di questa legislatura. Così Luciano Violante, Pier Ferdinando Casini e Fausto Bertinotti potranno continuare a godere di auto e benefit fino al 2023, mentre Pietro Ingrao e Irene Pivetti li perderanno alla fine di questa legislatura. La norma ad personam non è piaciuta alla Pivetti, che sembra intenzionata a far ricorso. Tagliare i benefit significa solo tagliare posti di lavoro. La lotta alla casta è una moda dove chi sta a casa seduto si fa bello facendo finta di fare il giustiziere. In effetti, l'ex leghista e l'anziano leader del PC sono gli unici tra gli ex presidenti ancora in vita a non avere più un ruolo politico attivo. Casini, viste le polemiche, ha deciso di rinunciare da subito ad auto e segretarie. Più riflessivi, invece, Violante e Bertinotti. Non intendo compiere esibizionismi, ha detto il primo. Mi atterrò alle regole, ha aggiunto il secondo. Per ora i benefit se li tengono, insomma, in futuro si vedrà. Nessun problema per Gianfranco Fini e Renato Schifani. Anche loro, conclusa l'esperienza di presidenti dei due rami del Parlamento, potranno avere macchina blu e ufficio per altri 10 anni. Auto blu, solo un lifting da 270.000 euro. Il motto è sempre lo stesso, tagliare le auto blu. Prima ci ha provato il ministro Renato Brunetta, che ha avviato un censimento delle vetture di Stato e varato un primo taglio datato 3 agosto 2011. Poi è arrivata un'ordinanza del TAR, che il 10 settembre ha messo nero su bianco il fallimento dell'austerity sulle auto di Stato e spiegato che quella riduzione non bastava. E infine è arrivato il governo Monti, che appena insediato ha varato un altro giro di vite, con un risultato piuttosto magro. L'Italia scende ufficialmente da 72.000 auto blu a quota 64.524, con un taglio del 13%. Ma, per fare dei raffronti, resta prima in classifica, sempre davanti a Francia, 63.000, e Inghilterra, 56.000. In più, la doppia sforbiciata non ha scalfito le cosiddette auto blu-blu, quelle cioè in uso a politici e governanti vari. La scure è caduta soprattutto sui vertici della pubblica amministrazione e su quel parco macchine chiamato in gergo auto grigie, adibite a dirigenti e servizi operativi. I tagli ai politici sono stati ridottissimi, nonostante il ministro Filippo Patroni Griffi avesse annunciato la grande rivoluzione culturale prima che economica. Devono diventare auto di servizio e non più status symbol. Peccato che, secondo uno studio della UIL, i costi di gestione del parco auto della pubblica amministrazione sfori i 4,4 miliardi, mentre secondo le cifre del Ministero della Funzione Pubblica ci si fermerebbe a 2,1 miliardi di euro l'anno. e Monti. Durante i primi 100 giorni il governo ha risparmiato qualcosina, 270.000 euro su base annua. Per la cronaca, l'ultimo bando è di gennaio, quando è stato pubblicato un bando per comprare altre 400 auto. Vitalizi, la pensione resta e bastano 60 anni. Il privilegio acquisito non si tocca. Neanche se riguarda uno dei più odiati della casta, quello dei vitalizi. Con più di una legislatura, fino a qualche mese fa, si poteva riscuotere la pensione ad appena 60 anni, mentre gli eletti prima del 2001 potevano arrivare a incassare l'assegno anche a 50. Con soli 5 anni di mandato in molti riscuotevano più di 3.000 euro al mese. Senza dimenticare l'assegno di fine mandato, una specie di trattamento di fine rapporto che arriva per 5 anni di mandato a 47.000 euro, addirittura oltre 140.000 euro con 15 anni di Parlamento. Privilegi inaccettabili, di cui in tanti hanno chiesto l'abolizione. Che cosa ha fatto l'ufficio di presidenza della Camera e quello del Senato lo scorso gennaio? Ha partorito una riformetta che, attraverso l'adozione del regime contributivo, introduce qualche modesto ritocco al sistema. Ma a sorpresa le pensioni dei parlamentari attualmente seduti sullo scranno sono salve. Il calcolo contributivo integrale, tanto versi tanto ricevi, si applicherà solo a coloro che saranno eletti dalla prossima legislatura in poi. Ma non è finita qui. Dietro la rivoluzione annunciata si nascondono altre furbate. I comuni mortali, a causa della riforma voluta dal ministro Elsa Fornero, matureranno il diritto alla pensione solo a 66 anni. Lor signori invece si sono riservati un trattamento di favore, grazie al quale potranno riscuotere l'assegno a 65 anni, anche solo con 5 anni di mandato. Per ogni anno di mandato ulteriore, poi, l'età richiesta per il conseguimento del diritto scende ulteriormente, fino a toccare il limite dei 60 anni. Camera e Senato, 1 miliardo per i palazzi. Sappiamo che per mantenere le due camere gli italiani spendono il doppio dei francesi e 2,5 volte gli inglesi. Come mai? Basta scorrere gli ultimi bilanci di Montecitorio per capire che gli sprechi non sono l'eccezione, ma la regola. Da poco si è saputo che ogni parlamentare ha diritto a 1,5 chili di colla l'anno e 1.000 fogli al mese di carta. Ma pochi sanno che esiste un fondo da 400.000 euro l'anno per i corsi di lingue straniere degli onorevoli, e che nel 2011 il costo del personale ha sfiorato i 235 milioni. Nello stesso anno sono stati spesi 930.000 euro circa di manutenzione dei palazzi, 7,7 milioni per la pulizia, 490.000 euro per le divise di commessi e autisti, a cui aggiungere 100.000 destinati ai guardarobieri e i 70.000 per la lavanderia. Per i cellulari l'anno passato si sono spesi 2,3 milioni, mentre carta, penne e matite costano in media 1 milione l'anno, mentre stampare gli atti parlamentari costa 7,1 milioni. Qualche mese fa i partiti e il presidente Fini hanno giurato di effettuare tagli draconiani. Risultato? Lo scorso 29 marzo hanno approvato il bilancio di previsione per il triennio 2012-2014, e l'unico taglio effettuato è stato l'aumento già previsto. Nei prossimi anni la spesa non verrà diminuita, ma rimarrà identica a quella del 2011, arrivata all'iperbolica cifra di 1 miliardo e 87 milioni di euro. 70 milioni in più di quanto speso nel 2007. È vero, c'è stata la riduzione della spesa per i deputati cessati dal mandato, Una voce che costerà quest'anno 1,67% in meno rispetto al 2011. I gruppi parlamentari, invece, prenderanno ancora più soldi, 650.000 euro in più entro il 2012, altri 500.000 nel 2013. Legge Mancia, oltre 300 milioni per le regalie. Si veste di denominazioni pompose come Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio. Ma dietro parole evocative e titolini ad effetto si nasconde la famosa, e per molti famigerata, legge Mancia, attraverso la quale deputati e senatori elargiscono ogni anno ricche regalie ai loro collegi elettorali e alle loro clientele. I leghisti l'hanno per esempio utilizzata per pompare denaro verso la scuola Bosina, l'istituto Padano, in cui insegna Manuela Marrone, moglie di Umberto Bossi, a cui sono stati girati decine di migliaia di euro. Non è che gli altri partiti ci siano andati con mano leggera. Era il 2004, regnava il secondo governo Berlusconi, quando la legge Mancia venne partorita per la prima volta, con finanziamenti a pioggia per piccole opere pubbliche, sagre paesani, eventi storici e ricorrenze, si rivelò subito uno scandaloso bancomat per soddisfare le clientele. Provò a cancellarla Romano Prodi nel 2007, ma con il ritorno al governo del centrodestra venne ripristinata dal ministro Giulio Tremonti. È un elemento di democrazia, spiegò l'allora titolare dell'economia. Così sono stati sperperati 312 milioni nell'arco di un triennio. Adesso i politici ci stanno riprovando. Tra Camera e Senato sono stati stanziati infatti circa 200 milioni che dovrebbero andare a soddisfare la solita lunga lista di regali. Un elenco è già stato recapitato sui tavoli dei presidenti delle commissioni bilancio di Montecitorio e Palazzo Madama. Chissà se Monti riuscirà a stoppare l'assalto alla diligenza. Testate di partito, onorevoli giornali. Sono anni che si dibatte dei soldi pubblici che tengono in vita giornali di partito che costano decine di milioni di euro l'anno e che vendono un numero di copie, qualche centinaia al giorno, inversamente proporzionale al loro costo di gestione. In passato Fini e Di Pietro hanno chiesto nuove regole affinché il denaro pubblico non vada, almeno, a testate collegate a qualche parlamentare. Ma una legge per evitare che i soldi pubblici finiscano a quotidiano come Avanti di Walter Lavitola, 2,5 milioni l'anno usati, secondo la Procura di Napoli, per altri scopi, non è mai stata fatta. Il governo Monti qualche settimana fa ha innalzato il fondo per l'editoria dai 47 milioni stanziati da Berlusconi a 120 milioni, in modo da scongiurare la chiusura indiscriminata di decine di testate storiche. Però le nuove regole per legare l'entità dei contributi alle copie effettivamente vendute o lette sono state posticipate al 2014. Così come quelle per maggiori controlli sui bilanci. Anche nel 2012, dunque, prenderanno vagonate di soldi fogli minori come Liberal, diretto dal UDC Ferdinando Adornato, 2,7 milioni nel 2010, Il Secolo d'Italia, diretto dal PDL Marcello De Angelis, 2,3 milioni, e La Discussione, del deputato Giampiero Catone, 2,5 milioni, sempre nel 2010. Non è tutto. Se le radio politiche percepiscono tra i 4 e i 5 milioni di euro, va ricordato che i partiti versano ai loro giornali anche parte dei rimborsi elettorali. Se la Lega ha finanziato per milioni la Padania, la Margherita, un partito che non esiste più dal 2007, ha girato negli ultimi anni 8 milioni a un quotidiano, Europa, che vende circa 1500 copie al giorno. Province, tanti annunci, pochi risparmi. È la promessa delle promesse. Non c'è stata tornata elettorale nell'ultimo decennio in cui centrodestra e centrosinistra non abbiano preso l'impegno solenne di sopprimere le province, istituto tanto inutile quanto caro. Tutte le stime indicano un costo sugli italiani tra gli 11 e i 13 miliardi all'anno. Cifre da manovra finanziaria. Alle elezioni politiche del 2008 promisero di cancellarle praticamente tutti i leader in campo, da Silvio Berlusconi, le province dobbiamo abolirle, all'allora segretario del PD Walter Veltroni, serve l'abolizione delle province, passando per Pier Ferdinando Casini del UDC, l'abolizione delle province è fondamentale. Peccato che quando i DV di Antonio Di Pietro passò dalle parole ai fatti e presentò la scorsa estate un disegno di legge alla Camera per sopprimerle davvero, PDL, PD e UDC cambiarono atteggiamento rimandando, d'accordo con la Lega, la soluzione del problema ad un futuro prossimo venturo. Anche Mario Monti, appena nominato presidente del Consiglio, ne promise l'abolizione. Eppure poche settimane sono bastate a far cambiare idea al premier tecnico, i partiti che lo sostengono sono stati infatti irremovibili, nulla da fare. E così alla fine Monti ha dovuto accontentarsi di un maquillage e ha modificato solo le modalità di elezione. A votare presidente e giunta non saranno più i cittadini, ma sindaci e consiglieri comunali. Con quale gran risparmio per le casse pubbliche, poco davvero, il disegno di legge approvato il 6 aprile, secondo lo stesso governo Monti, consentirà risparmi per 319 milioni di euro, pari al 2,4%. Rimborsi elettorali, lotteria dei soldi ai partiti. Quella di tagliare la montagna di soldi che finiscono nelle tasche dei partiti non era solo una promessa. Era una precisa indicazione degli italiani al palazzo. Nel 93 un referendum cancellò il finanziamento pubblico. Peccato che la politica disobbedì. Aggirò l'ostacolo prima con un contributo per le spese elettorali Amato nel 93. Poi con il 4 per 1000, Prodi nel 97, e infine, varando la legge ancora in vigore, un contributo di 4.000 lire per ogni iscritto alla Camera ripartito secondo le percentuali di voto. Contributo salito a 3,24 euro. E così che i partiti hanno accumulato patrimoni milionari resi ancora più ingenti da una norma del governo Berlusconi che manteneva in vita i finanziamenti anche per le sigle ormai sciolte. La cifra finale è da capogiro, secondo la Corte dei Conti, fra il 1994 e il 2008. Sono finiti in tasca ai partiti 2 miliardi 254 milioni di euro, mentre per le campagne elettorali sono stati spesi solo 579 milioni. Vuol dire che ben 1,67 miliardi è rimasto in cassa a disposizione dei politici. A luglio è prevista l'ultima rata, pari a circa 180 milioni di euro, che i partiti intascheranno per le ultime politiche regionali ed europee. E così, dopo le indagini sul tesoriere della Margherita, Luigi Lusi, e gli scandali per il tesoretto della Lega Nord, si riparla di abolizione del finanziamento pubblico. Frafini che chiede rigore, Bersani che propone di dimezzare i fondi da 180 a 90 milioni, un Parlamento ingessato. Fra proposte e ipotesi si è creato un ingorgo che rischia di far slittare ancora la discussione. In Commissione Affari Costituzionali sono 17 le proposte depositate. Tanto che non c'è ancora un testo base